Ben ritrovati, siamo sempre noi, quelli di Mille Voci, alle 10.04 della mattina, dopo l'informazione, siamo pronti con la musica, come d'abitudine su Rete 1 non può mancare, e ci occuperemo adesso di una marcia, come si è definita, ma in realtà è solo il titolo della notizia di cui ci occuperemo tra pochissimo, la marcia di Pechino verso l'Africa, e poi ci occuperemo anche di un record che ha a che fare con le nostre abitudini di viaggio, ma prima gli Eurythmy. Dunque Paolo Riva, naturalmente c'è, per coloro che ci stessero guardando su RSI La 2, c'è in nostra compagnia, e l'abbiamo salutata prima, Alice Petronici, che tra pochissimo ci racconterà di una nuova modalità che ha a che fare con i nostri viaggi, perché degli ascoltatori dicono sì, ma Alice non parla questa mattina. C'è assolutamente, volevamo rassicurarvi, tra pochissimo lei ci racconterà di queste abitudini, ma... Prima con Paolo Riva ci occupiamo di un altro tema.
Noi solitamente restiamo abbastanza locali, un po' nazionali, magari un po' europei. Adesso ci occupiamo un attimo di un tema invece internazionale, per cui è abbastanza una novità all'interno della nostra scelta tematica, ma è un tema importante, è un tema di cui in realtà abbiamo già accennato. Però torna prepotentemente alla ribalta perché vengono pubblicati i dati e ci si accorge che certe tendenze o si confermano o si smentiscono. In questo caso si confermano. Stiamo parlando dell'inarrestabile, per il momento inarrestabile, corsa della Cina alla conquista dell'Africa.
Ok, questo...
l'Africa che è rimasto un po' l'ultimo continente su cui puntare, no? dopo i disastri del colonialismo, l'Africa è stata lasciata a se stessa un po' tanto, e adesso naturalmente torna ad attualità, non proprio da ieri, ma da un po' di tempo, torna ad attualità con altre modalità, e naturalmente non tutti quelli che vanno in Africa, anzi quasi nessuno di quelli che va in Africa a livello di nazioni va per fare del bene, va per cercare di fare il bene a se stesso soprattutto, poi magari tangenzialmente, un avverbio bellissimo, tangenzialmente, fa anche del bene all'Africa. E in questo caso parliamo della Cina che è da un po' di tempo che la Cina ha puntato gli occhi, e non solo gli occhi, sull'Africa, perché molte materie prime importanti per il futuro, per il presente, ma per il futuro, vengono da lì. Addirittura c'era questa osservazione che facevano colleghi giornalisti presenti in Africa, dicevano: in Congo, se tu non sei africano e incontri un bambino, questo ti saluta ni hao, ti saluta in cinese, ti dice ciao in cinese, perché la presenza dei cinesi è abbastanza notevole, nel senso che si nota, ci sono tanti cinesi e si notano, e la Cina come nazione naturalmente sta facendo molto per garantirsi un futuro economicamente naturalmente vantaggioso nei rapporti con questo continente, dunque vuol dire con molte delle nazioni che lo compongono, perché tu non è che hai a che fare con l'Africa, con le nazioni africane. Abbiamo parlato, dicevo, già tempo addietro di questo interesse della Cina per l'Africa, quando abbiamo parlato della nuova via della seta. La nuova via della seta, che è questa nuova rete di comunicazione, naturalmente per il trasferimento di beni e servizi, non solo di beni, ma molto anche di beni, dalla Cina verso il resto del mondo, e dal resto del mondo verso la Cina. Si era parlato, per esempio, per quanto riguardava noi europei, no, della possibilità adesso dei treni merci che dalla Cina arrivano in Germania, cioè le nuove ferrovie, le nuove cose, con tutte le polemiche che seguono, no? Naturalmente, perché le nazioni che stanno in mezzo a questi territori che vengono attraversati da queste nuove reti di comunicazioni vengono coinvolte nei progetti con delle promesse di finanziamenti, di futuro benessere e così via, e non sempre, si era detto, vengono proprio realizzate così come erano state promesse queste cose. E naturalmente quello che era la nuova via della seta non è soltanto rete di trasporto terrestre, naturalmente ci sono anche i porti, gli aeroporti, ma soprattutto i porti che la Cina sta appaltando un po' in tutto il mondo, si sta appropriando. Naturalmente cosa fanno per appropriarsi? Non è che c'è un'appropriazione militare, chiaro, evidentemente, è un'appropriazione
commerciale,
finanziaria,
certo, finanziaria,
dove praticamente loro dicono: bene, sviluppiamo quest'area del porto, i soldi ve li dà la nostra banca, e dopo un po' questo porto diventa cinese, letteralmente, cioè proprio diventano proprietari di queste cose. E l'Africa di queste manovre ne ha viste alcune. Ci sono nazioni naturalmente che hanno visto, per esempio, una rete infrastrutturale praticamente rinnovarsi o addirittura crescere da zero con capitali cinesi, e naturalmente questo avrà delle conseguenze nel futuro. Una delle nazioni di cui si parla molto è il Kenya, per esempio, con nuove strade, nuovi porti, nuove ferrovie, tutto finanziato dai cinesi, tant'è che ci sono nazioni, importante saperlo, no? Perché poi è una nuova forma, no? di presenza, dove il cinese diventa una lingua imparata a scuola. Cioè il cinese in Africa non si immaginavano, no, certo, di dover imparare il cinese a scuola. Adesso la presenza cinese in Africa è tale e tanta che il cinese viene imparato a scuola. Intanto la bilancia commerciale Cina-Africa come continente è ancora a vantaggio dei cinesi. Naturalmente si tratta di scambi commerciali, non c'è semplicemente un viaggio di merci che vanno dall'Africa alla Cina. Abbiamo detto,
certo,
quel genere di merci sono prevalentemente prodotti agricoli e prodotti di materie prime che vanno dall'Africa alla Cina, mentre dalla parte opposta, il viaggio opposto lo fanno, naturalmente da questo punto di vista i cinesi ci guadagnano, e materie finite, cioè, certo, i prodotti finiti, dunque
tecnologia,
ma quando te la puoi permettere, certo, abbigliamento, macchine, insomma, queste cose di qua. Per cui la Cina porta in Africa prodotti finiti e porta via dall'Africa le materie prime che tanto stanno ad essere,
fanno gola
a tutti, e qui c'è un primo problemino, nel senso che non è un problema per i cinesi, che loro vanno avanti come dei camion,
Panzer,
loro vanno
inasterrati
come dei Panzer. Però, per esempio, visto che c'è perlomeno un altro colosso a cui l'Africa fa abbastanza gola, c'è l'America, e allora lì gli esperti parlano proprio delle differenze di approccio, perché per il momento la Cina sembrerebbe avere la meglio in questo genere di rapporti, sembrerebbe essere vista meglio dagli stati africani rispetto agli Stati Uniti. E lo so, te lo dico fra un attimo,
perché questo è interessante, certo. Magari chiedo agli ascoltatori, perché ci siamo sempre dimenticati, loro stanno comunque scrivendo. Ricordo lo 076-321-1113 per entrare in contatto con noi e intervenire. Questo è un tema complesso, ma sicuramente un'opinione ce l'abbiamo. Stiamo parlando della cosiddetta marcia di Pechino sull'Africa, chiaramente non entriamo nel merito di ciascuno degli stati che compongono l'Africa,
perché
è un continente, non si può fare un discorso generale, bisognerebbe strutturare uno specifico intervento.
Cosa ci dice l'ascoltatore?
L'ascoltatore ci dice: Cina e Russia, la loro strategia ormai è in atto da tempo, l'Europa è stata a dormire, non si sveglierà più. Ecco perché l'Unione Africana si vuole aprire a Putin, mentre noi continuiamo con l'industria della guerra, gli altri vanno avanti con una marcia in più, ci scrive questo ascoltatore.
Questa è naturalmente opinione del nostro ascoltatore, certo. È di ieri comunque la questione, si aprono a Putin, adesso noi stiamo parlando di Cina, è di ieri la notizia, avete visto che, certo, la Sudafrica ha offerto l'immunità diplomatica a Putin, poi non valida in modo incondizionato, ma è successa questa cosa. Però adesso l'altra nazione di cui parliamo, a parte la Cina, non è la Russia, ma è gli Stati Uniti, che naturalmente sono molto interessati all'Africa, e sembrerebbe sempre da parte degli analisti che si occupano, da tecnici, di questa questione, che il motivo per cui attualmente i favori degli stati africani vadano piuttosto verso la Cina che verso gli Stati Uniti è legato a come sei trattato quando tu vai a fare dei negoziati con queste nazioni. Sembrerebbe che ci sia un approccio molto diverso e che praticamente i cinesi ti trattino più alla pari come nazione rispetto a quanto non facciano gli Stati Uniti. Ovvero sia, gli Stati Uniti hanno sempre questo approccio di voler regolare come funziona il paese, no?
Sì, certo.
Ecco, la Cina da questo punto di vista apparentemente non è così e ti tratta meglio. Adesso io la metto in un linguaggio molto basso, no? ma molto comprensibile, no? La Cina sembra trattarti meglio, ti tratta più da pari, gli interessa fare i contratti commerciali e non gli interessa invece andare a interferire, perché di questo si tratta, con questioni interne sul funzionamento del paese. Questo è il motivo. Altri motivi naturalmente ci sono, proprio legati agli affari quotidiani, no? Abbiamo visto come negli ultimi anni, abbiamo detto, delle esportazioni cinesi di beni verso l'Africa e dall'Africa di materie prime e prodotti agricoli verso la Cina. Ebbene, entrambi questi numeri stanno crescendo e dovrebbero, secondo le proiezioni e secondo i desideri, generare un'economia da 100 miliardi entro il 2035. Dunque una cosa piuttosto importante. Ci sono già i forum, per esempio, ci sono i forum commerciali dove si va a trattare, a negoziare, a fare progetti fra Cina e Africa. Esistono già tutte queste istituzioni, sono già messe in piedi, sono già attive, per cui ci rendiamo conto che è una cosa molto vivace. È lontana da noi, facciamo magari un po' fatica a immaginarcelo, ma è molto importante, perché quelle sono le fonti di approvvigionamento delle materie prime che poi andranno anche a influenzare il nostro, certo, quotidiano, no? Per quello che è importante parlare anche di queste cose. Tra l'altro, la Cina, così come ennesimo passo, ha abolito le tariffe doganali sui beni importati dall'Africa. Per cui, rendendoli naturalmente più concorrenziali,
certo,
rendendo più concorrenziali, non avendole abolite su tutti i beni di tutto il mondo, ecco, l'ha fatto con quelli provenienti dalle nazioni africane. Ecco che è un ennesimo passo della Cina verso il continente africano. Ripetiamo, abbiamo detto delle infrastrutture, no, legate alla nuova via della seta, per cui tutti i nuovi porti e così via. In Africa ce ne sono parecchi addirittura. Abbiamo detto della faccenda dei bambini in Congo, che è curiosa, no? È curiosa, ma è un sintomo interessante.
E poi dicevi gli interi quartieri.
Sì, beh, esistono, c'è questo famoso mistero delle città cinesi costruite in Africa. Esistono in Africa intere città che sono però vuote, pronte lì e dicono tutti, le hanno costruite i cinesi, sono venuti i cinesi, hanno costruito queste città che sono lì pronte. Allora, gli esperti, sempre loro, dicono che questi agglomerati sono semplicemente pronti per
accogliere
l'emigrazione cinese, che gioco forza dovrebbe succedere. Perché, insomma, i numeri dicono questa cosa qua, per cui fra un po' la Cina dovrebbe voler cominciare a, brutta parola, esportare popolazione dalla Cina verso altri posti. Questi altri posti sarebbero l'Africa, e in questi posti si sono già cominciate a creare, insomma, le basi logistiche, insomma, i quartieri sono una base logistica, vai lì ad abitare, per questa popolazione cinese che potrebbe essere necessario avere e utile avere in loco. Dunque tutta una serie di elementi che ci fanno dire che insomma la Cina ha un interesse che non è proprio un interesse passeggero nei confronti dell'Africa, è perlomeno un interesse ben radicato. È un po' che ci fanno affari e migliorano queste reti, migliorano naturalmente, dal loro punto di vista migliorano le condizioni, migliorano i numeri, e praticamente per i prossimi anni, insomma, dobbiamo pensare che questo tentativo di essere presenti in Africa da parte della Cina sarà sempre più marcato.
Leggo la presa di posizione di un altro ascoltatore. Africa, visto che da sempre nessuno fa nulla gratis, direi che per l'Africa i cinesi stanno agendo in modo magari anche un po' subdolo, ma certamente più altruista, con la costruzione di infrastrutture rispetto al passato coloniale europeo, appunto. Per gli americani, loro fino ad oggi hanno avuto la tendenza di, tra virgolette, esportare la democrazia con le armi, e pertanto si sono giocate la credibilità.
Un bel riassunto.
Che cosa se non un gong per dare il ben trovata alla nostra Alice Petronici, fantastica. Dunque, non andiamo in Cina, in Giappone, no, col gong, ma decidiamo che vogliamo andare a scoprire lunghe distanze, corretto?
Esatto. Vogliamo andare in vacanza. E che cosa scegli prima di andare in vacanza? Come andarci? Il mezzo di trasporto, giusto?
Beh, prima scelgo dove andare.
Prima scegli dove andare, ma poi dal momento che scegli di andare in vacanza, sì, scegli il mezzo di trasporto.
Mi pare giusto.
Esatto. E allora, vabbè, parliamo di mezzi di trasporto e vacanza, perché quest'anno si prevede che sia proprio l'anno dei treni. Il 2023 è l'anno dei treni, nel senso che gli svizzeri in generale scelgono per la maggior parte dei loro viaggi, soprattutto quest'estate, mm-hmm. il treno. Ma non il treno che prendi tutti i giorni magari da Lugano a Zurigo alle 9 del mattino, ma il treno notturno.
Quindi, questa cosa dei treni notturni ne abbiamo parlato esatto. diverse volte.
Sì, ne abbiamo parlato
tangenzialmente, ormai abbiamo deciso che
ci piace.
Utilizziamo esatto. questo avverbio.
Sì, perché i treni notturni comunque possono anche essere molto comodi. Praticamente viaggiano tutta la notte, vabbè, sicuramente li conoscete. E c'è una richiesta enorme per fare questi viaggi. Il problema è che le FFS sono molto in difficoltà perché i posti sono limitati, soprattutto nei treni notturni che hanno anche delle tratte limitate, anche posti di cuccette eccetera, che è dove passi la notte certo. a dormire dentro al treno. Ma se vogliamo andare a vedere proprio un esempio di qualche giorno fa, un signore che è residente a Ginevra ha raccontato proprio alla RTS che ha provato a comprare un biglietto per una tratta notturna con 6 mesi d'anticipo, quindi cioè, si è organizzato prima, 6 mesi d'anticipo, ma non è riuscito a trovare un compartimento con 4 cuccette perché andava da Ginevra a Berlino con la sua famiglia, ok? Disponibile con 6 mesi d'anticipo, non c'era posto per un treno notturno. Infatti ovviamente si è lamentato del fatto, ok, però cioè io mi organizzo 6 mesi prima e non riesco a trovare posto, perché ovviamente i posti sono limitati e c'è una richiesta ma enorme. Infatti questo non è un caso isolato, è proprio la realtà di quello che sta succedendo. La portavoce, dimmi
da dire, Berlino ci sarà un volo, no, che costa poco, per cui c'è l'alternativa dell'aereo.
C'è l'alternativa dell'aereo, ma piano piano si inizia a preferire il treno all'aereo. È questo quello che sta succedendo, perché comunque infatti in realtà prima che cosa facevi? Vabbè, volo low cost, quindi quelli che costano poco, biglietto al volo e vado. E no, come abbiamo anche comunque già detto e stiamo sentendo sempre di più anche per quest'estate, i biglietti dei voli stanno aumentando di costi, ma a livelli esponenziali. Anche solo per portarti una valigia in più ti possono partire 100 franchi tranquillamente, o comunque ti costa di più portare una valigia con l'aereo che proprio il biglietto
sì,
il costo. E quindi si iniziano a guardare un po' di alternative, poi comunque c'è anche il fattore ecologico, quindi per il clima. Ma infatti la portavoce della FFS ha proprio dichiarato che quest'estate la situazione è super critica. Da adesso fino all'inizio di agosto non ci sono quasi più posti disponibili in generale, proprio per i treni notturni, il che è un problema grande, anche perché le persone vogliono andare in vacanza con il treno. Io però, io non ho mai preso un treno notturno, non so se tu hai mai preso un treno notturno.
E tanti anni fa mi ricordo, sì, ho provato ed è una cosa molto divertente. Ci scrive tra l'altro qualche ascoltatore spiritoso: comunque le FFS potrebbero inventare un sistema d'amaca, si leghi tra un sedile e l'altro e voilà, è passato il problema, perché poi il rollio, che in realtà non è il rollio perché il rollio è quello della barca, dondola e concilia il sonno. Per cui magari chiediamo ai nostri ascoltatori, esatto. 076 321 1113, quale sia la vostra esperienza con i treni notturni, se ne abbiate fatto uso, se abbiate intenzione di magari il prossimo viaggio sia organizzato con un treno. E questo era Bruno Mars con Marry You. Chissà se organizzano anche possibilità di sposarsi in treno, non so, ma se sia una cosa, vediamo. Insomma, stiamo parlando del fatto che ci sia, ahimè, una famiglia che voleva andare a Berlino, esatto. e abbia cercato di prenotarsi un treno, destinazione Zurigo-Berlino, e non abbia Ginevra-Berlino e non abbia trovato assolutamente posto, nonostante si sia mossa con 6 mesi di anticipo. Sì. Per cui assistiamo felici ad un aumento.
Esatto.
Della richiesta di treni notturni come veicolo, e proprio nel senso proprio del termine, veicolo per poter raggiungere delle destinazioni di vacanza.
Esatto, sì. Comunque le FFS stanno stanno cercando, si aspettavano in realtà, ne parlavano già nel 2022 che comunque ci sarebbe stato, o vedevano un aumento della voglia di comunque prendere il treno notturno, comunque della richiesta, e hanno cercato di aggiungere dei treni, delle destinazioni. Infatti nel 2022 avevano 8 destinazioni, invece adesso sono 12. Hanno aggiunto Amsterdam, Bremen, Lubiana, Dresda e Lipsa. Quindi ci stanno provando. Poi hanno delle collaborazioni con comunque ferrovie anche non svizzere, come ad esempio la ferrovia austriaca, che sta comunque comprando 33 nuovi treni che sono in fase di sviluppo, per cercare di sopperire alla domanda di sempre di più, comunque, di questi viaggi. Ma in realtà ne avete già sentito parlare, stavano cercando già dal 2022, da 2 anni, di ampliare la loro offerta. Cos'è il fatto che non solo i treni notturni sono aumentati, nel senso la richiesta di treni notturni, ma anche i treni ad alta velocità? C'è un treno che si chiama TGV Lira, che collega la Svizzera, non si dice così, ovviamente. TGV, sì. Non si dice così, si TGV, che collega la Svizzera e la Francia. E per chi non lo sapesse, questa tratta permette proprio di partire da Ginevra, Zurigo, Basilea e arrivare alle destinazioni più famose francesi, che viaggia a 320 km orari, è velocissimo e ti porta da Ginevra a Parigi in 3 ore e 30.
E la cosa comoda è il fatto, naturalmente, che accomuna tutte le tratte col treno, è il fatto che tu arrivi in centro città.
Esatto,
non...
è questo, fai da città a città, anche comunque a un costo minore, e Ginevra a Parigi costa molto meno con il treno che con l'aereo. Questo è comunque un fattore da tenere in considerazione.
Ci sono altre informazioni che vuoi darci, carissima Alice, o possiamo ascoltare Amy Stewart? Dimmi tu.
Possiamo ascoltare.
E via con la musica. Dunque, che cosa vedo? E rispondo ad Alessandra Moroso. Vedo Isabella Visetti che è fuori dal studio Visual Radio, pronta per l'ora che seguirà questa, a partire dalle 11 dopo il notiziario. Ci sarà la possibilità di parlare di umanità in ambito medico, una importante riflessione nata nella Svizzera italiana e in Ticino con un'associazione Ora Blu che vuole proporre un dialogo fra scienza, in particolare medicina, e le discipline umanistiche. Enrica Alberti, un'ottima continuazione di ascolto. Grazie ad Alice Petronici e a Paolo Riva. Ringrazio Yuri Tuena, che si è occupato della regia video, e Beniamino De Ritis per quanto riguarda la regia audio. Karin Kondolf era al centralino, loro sono i Duran Duran, e se avrete l'occasione e piacere, domani mattina ci risentiamo a partire dalle 1:15. Adesso continuano i programmi di Rete 1.